E fino a poco fa a Gazzetta Ladra su Radio Cusano Campus abbiamo parlato delle dichiarazioni del ministro della giustizia Carlo Nordio e di una riforma, quella della giustizia, che porta il suo nome. Su questo partiamo nella nostra chiacchierata con l'avvocato Antonio Ingroia, avvocato, già procuratore della Repubblica a Palermo. Dottore, buon pomeriggio, grazie per essere tornato a Radio Cusano Campus.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, dottore, molto ha fatto parlare questa riforma della giustizia. Lei, da magistrato prima, da avvocato poi, che idea si è fatto della decisione di Carlo Nordio di di mettere mano alla giustizia con questa riforma?
Beh, diciamo che da una parte si voglia finalmente riformare la giustizia dovrebbe essere una buona notizia ed è, come dire, il compito di un ministro della giustizia quando la giustizia non funziona. E dall'altra, da quello che si intravede è la riforma della giustizia sbagliata, perché non è la riforma di cui la giustizia ha bisogno, a mio parere.
Di che riforma avremo bisogno allora, avvocato?
Te lo dico perché, proprio in sintesi. Il problema principale della giustizia, i problemi principali secondo me sono due della giustizia oggi come oggi. Una è quella dei tempi della giustizia, tempi eterni e intollerabili, sia quella della giustizia penale sia quella della giustizia civile, e la giustizia penale, diciamo, hanno uguale diritto a avere giustizia in tempi ragionevoli sia il cittadino imputato come il cittadino vittima dei reati, e la seconda è quella di cercare di mettere in atto rimedi per rimediare agli errori giudiziari, perché gli errori giudiziari ci sono, ma non mi pare che nessuna delle riforme di Nordio guardi a questi problemi, mentre invece la riforma, almeno per come anche preannunciate spesso a mezzo stampa, poi con qualche retromarcia, qualche smentita, sono nel segno invece di una sorta di regolamento di conti con la magistratura, togliendo strumenti alla magistratura, dall'abuso d'ufficio, al traffico di influenza, alle intercettazioni, persino al concorso esterno, ma su questo poi il ministro Nordio ha fatto un po' retromarcia. Insomma, non mi pare che sia la strada giusta quella imboccata, ed è un peccato, visto che c'è anche un ex magistrato d'esperienza alla guida del Ministero della Giustizia.
Ecco, Antonio Ingroia ha puntato l'attenzione su un sacco di temi che volevo già trattare, avvocato. Particolare attenzione è stata data nel nostro paese, nel dibattito polemico politico, ma anche da parte dell'Unione Europea, sul tema dell'abuso d'ufficio, tanto che Bruxelles ha chiesto all'Italia di fare un passo indietro, che torni il reato di abuso d'ufficio, perché secondo l'Europa avalla la corruzione. Lei che ne pensa? Tifa per Nordio o tifa per l'UE in questo caso?
Questa volta sto dalla parte dell'Europa, che ho spesso criticato, ma non c'è dubbio che l'abuso d'ufficio è un'ipotesi di reato, come dire, che costituisce il primo passo verso la corruzione. Spesso il pubblico ufficiale che compie appunto un abuso del suo ufficio lo fa per favorire qualcuno, per danneggiare qualcun altro, e spesso dietro l'abuso d'ufficio ci può essere la corruzione. Non c'è dubbio, tra l'altro, che in sé il reato d'abuso d'ufficio, specialmente in passato, poteva prestarsi a qualche abuso dell'abuso, diciamo così, cioè abuso dell'applicazione del reato in modo un po' inflazionata, magari a casi non lontani dal vero abuso d'ufficio, ma ci sono state già delle riforme che hanno molto limitato l'ambito di applicabilità dell'abuso d'ufficio, quindi abolirlo in toto mi sembrerebbe un gravissimo errore.
C'è stato anche, diciamo così, da discutere sulle intercettazioni, se ne è discusso relativamente meno sul tema, avvocato Ingroia, però molto si è discusso fino a una retromarcia o a una correzione di rotta da parte del ministro sul concorso esterno in associazione mafiosa. Qui che cosa è stato, secondo lei? Un dietrofront oppure solo una diversa interpretazione di quello che il ministro voleva davvero dire sul tema?
Il ministro ha parlato chiaro, più che indietro fronte c'è stato uno stop da parte del presidente, della presidente del Consiglio, della Meloni, che su questo ha un po' bloccato Nordio, quasi smentendolo, e c'è stata anche altri pezzi della maggioranza governativa come Salvini e la Lega, che anche loro hanno criticato questa uscita di Nordio, che quindi si è ritrovato appoggiato soltanto da una minoranza della compagine governativa. Quindi almeno su questo, diciamo, sembra che almeno al momento a tener fede alle parole della Premier, Meloni non fa parte del programma di governo, e quindi su questo tiriamo il sospiro di sollievo, perché è chiaro che intervenire per limitare in modo totale e globale il concorso esterno significa un altro colpo agli strumenti per colpire la corruzione, questa volta la corruzione con le organizzazioni mafiose. Insomma, sembra che Nordio si muova su un lungo un percorso che porta diritto a costruire una sorta di impunità per i colletti bianchi, politici, pubblici funzionari, uomini dello Stato, con una discriminazione rispetto ai cittadini comuni inaccettabile.
Dottore, invece, essendo stato, mi passi il termine, ma giusto per rendere il concetto, da una parte e dall'altra della barricata, prima da procuratore e poi da avvocato, dello scontro fra l'ANM e l'esecutivo, anche qui le chiedo chi ha ragione, perché sembrano essere stati utilizzati da una parte e dall'altra toni molto forti.
Sì, io non sono mai stato, diciamo, tenero, neanche quando ero magistrato, nei confronti dell'associazione magistrati. E credo che ci siano stati anche degli eccessi dichiarativi da parte dei vertici dell'associazione magistrati, ma non c'è dubbio che si è trattato di una legittima difesa. Vogliamo chiamarlo una sorta di eccesso di legittima difesa, però di legittima difesa si è trattato. Se pensiamo a quel comunicato, quel un po' bizzarro comunicato uscito da Palazzo Chigi, va sostanzialmente anonimo, perché la Meloni non lo ha firmato, con il quale si accusava la magistratura di voler influire sul corso politico, addirittura sulla campagna elettorale per le elezioni europee, con le vicende che riguardavano il figlio della Russa, il ministro Santachè e il viceministro Del Mastro, che sono palesemente tre vicende giudiziarie del tutto autonome e indipendenti, che nulla hanno di politico. Beh, di fronte a un'accusa del genere era normale che l'associazione magistrati dovesse reagire, magari ha reagito ulteriormente esacerbando i toni, ma la colpa non è di chi si difende, magari con eccesso, ma chi attacca in modo immotivato.
Dottore, le volevo sottoporre adesso le parole che ha pronunciato questa mattina il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, già governatore della regione siciliana, sul tema dell'antimafia. In una situazione, in una settimana comunque importantissimo, Via D'Amelio, l'anniversario è stato solo un paio di giorni fa. Le esperienze degli ultimi anni, ha detto Nello Musumeci, ci dimostrano come ci sia una sorta di mafia dell'antimafia. La speculazione, la demagogia e qualcuno ha tentato anche di costruire carriere sull'antimafia. L'antimafia, prosegue Musumeci, è un impegno non soltanto culturale ma pratico, quotidiano, che va predicato e praticato nella dignità e del silenzio.
Beh, allora, da una parte l'unico, diciamo, aspetto veritiero e fondato di quello che dice il ministro Musumeci è riguardo ad alcune vicende anche scandalose di chi effettivamente ha strumentalizzato una etichetta, diciamo, di antimafia per farsi gli affari propri. Credo che l'emblema purtroppo riguardi un magistrato, ex magistrato, all'ex presidente del Tribunale delle Misure Antimafia, di Prevenzione Antimafia di Palermo, la dottoressa Saguto, che poi appunto le vicende giudiziarie hanno dimostrato come si sia approfittata per torna conto personale di queste vicende. Però questo, allora, scambiare, diciamo, la mafia per questi casi di strumentalizzazione dell'antimafia, insomma, ce ne corre. E quanto alla questione del silenzio, eccetera, io la definirei una sciocchezza. Basta guardare le interviste, i pubblici interventi di quelli che sono stati i nostri maestri, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Paolo Borsellino, quando era il momento, sapeva di doversi rivolgere all'opinione pubblica, sapeva di doversi dover denunciare certi casi di tensione alla lotta antimafia, e l'ha fatto non in silenzio, ma molto fragorosamente, come era giusto che facesse. E paradossalmente, anche all'epoca, quando era vivo, Paolo Borsellino veniva attaccato proprio per questo motivo. Oggi che è morto, lo si vuole far passare come una figurina del silenziosa che lui non era. Questo è un modo di falsificare la storia.
Avvocato, in conclusione una domanda che riguarda stavolta però proprio i processi civili e penali del nostro paese. Molto spesso si punta l'attenzione sul fatto che alcuni processi si concludano con degli errori, con delle necessità di riavviare anche a distanza di anni i procedimenti interi. Molti parlano che di PM, di pubblici ministeri che si innamorano quasi delle loro tesi e che quindi perseguono quella strada nonostante magari ci siano degli indizi che potrebbero spingere il pubblico ministero lontano dal seminato della sua tesi iniziale. Allora, mi passi il termine, cosa si può fare per cercare di limitare l'innamoramento del PM nei confronti delle tesi dell'accusa?
Beh, dovrebbero fare tantissime cose, tutto il contrario di quello che si sta facendo negli ultimi anni. Primo, svuotare di centralità l'indagine preliminare e attribuire centralità ai processi. Come si fa questo? Si fa innanzitutto accorciando i tempi della giustizia, accorciando quindi i tempi delle indagini preliminari e accorciando anche i tempi del dibattimento, perché è chiaro che se un'indagine preliminare dura 2 anni prima che inizi il processo, e poi il processo a sua volta dura 3 anni minimo per arrivare a sentenza definitiva dopo 8-10 anni, beh, è chiaro che il giudizio che si forma all'opinione pubblica avviene tutto nella fase delle indagini preliminari, e quindi i riflettori vengono accesi sul luogo che dovrebbe essere invece meno illuminato, cioè quello delle indagini anziché quello del processo. E non si è fatto nulla per accorciare i tempi del processo in questi anni, invece rincorrendo l'impunità dei potenti attraverso la prescrizione si sono accorciati i tempi della prescrizione e si sono allungati i tempi del processo. Seconda cosa, bisogna lavorare molto sulla professionalità dei magistrati, e su questo, che era uno dei punti fermi che Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, in particolare Giovanni Falcone, ricordo, batteva molto, e anche su un processo, come dire, di giurisdizionalizzazione del pubblico ministero, che fosse, insomma, con tutto il rispetto della polizia, un PM meno poliziotto e un PM più giudice, quindi rispettoso delle garanzie, rispettoso della necessità di accertare la verità e non di convalidare le proprie tesi accusatorie. Anche su questo si è fatto poco nulla, si è accentuata sempre di più il ruolo del pubblico ministero come parte, e inevitabilmente il pubblico ministero come parte è indotto a coltivare una posizione, tra virgolette, appunto partigiana. In questo senso, per tornare al ministro Nordio, ma anche al governo, visto che qui invece la Meloni ha rivendicato nel programma di governo la famosa separazione delle carriere, la separazione delle carriere porta dritto a una accentuazione del ruolo di parte del pubblico ministero, sempre più, come dire, poliziotto innamorato delle sue tesi inquisitorie e sempre meno giudice imparziale.
Grazie davvero, sono molto grato all'avvocato Antonio Ingroia, già procuratore della Repubblica Italiana a Palermo, per questa chiacchierata che io definisco veramente illuminante. Grazie avvocato, a presto, buona giornata e buon lavoro.
Buona serata. Grazie.